Ti sto a pompi.
All your days are going to us.
No. Metti una roba, tutto, metti.
I'm sorry, Dave.
Cazzetto.
I'm afraid I can't do that.
Ti ripari che sta? Può liberarti che sta?
Ironi.
Yes.
Ciao.
This is A-Tech. Buon weekend, amici. Siamo sempre qui. Emilio, Giorgia, Gabriele, Bruno e Giovanni in regia con un'altra puntata della vostra soap opera radio preferita. Ecco, finito.
Bravo Emilio!
Dai, era troppo che voleva fare.
Esatto.
Avevamo detto che avrebbe preso in le redini del programma. Sta succedendo.
Che pathos comunque.
Sì, sì, cioè, proprio ci ha messo un'enfasi incredibile. Ma allora siamo di nuovo qui. Eccoci. Siamo pronti per una nuova puntata di This is High Tech. Ma This is What Tech. Perché?
Sì.
E di cosa parliamo? Parliamo di serie?
Serie, sì, ma non troppo serie. No, siamo abbastanza serie. No, serie TV, ragazzi, dai. Parliamo di un algoritmo. Intelligenza artificiale, con la preposizione di prima, perché la sono dimenticata, che praticamente prevede le serie TV di successo. Adesso vediamo un attimo di che cosa si parla. Allora, praticamente, questa azienda, che si chiama Immersion Neuroscience, è una società praticamente che si pone questo obiettivo di capire in anticipo quale sarà, non lo so, il prossimo Game of Thrones, piuttosto che Breaking Bad, piuttosto che, non lo so,
la serie con cui ti fa insomma
Black
il chiusone
Mirror,
tutta la notte.
Breaking Badissimo.
Esatto, Breaking Badissimo, insomma, in gergo, quella che gli anglosassoni chiamano la prossima big thing, quindi
il
prossimo
spacca,
cosa grossa.
Tormentone.
Esatto. Esattamente. E vabbè, come per quali piattaforme nasce questa idea? Soprattutto, diciamo, per il piccolo schermo. Quindi lo streaming, Netflix, Amazon Video, eccetera, eccetera. Sti qua stanno lavorando da 12 anni, pensate un po' a questi algoritmi. E praticamente però ci potrebbe essere anche un adattamento al grande schermo, al cinema, insomma, per capire quali saranno, insomma, i prossimi blockbuster. E per il cinema, in realtà, va detto che esisteva già qualcosa di analogo per le sceneggiature, però ovviamente meno consumer e più lato produzione, che si chiamava script book. Insomma, gli davi in pasto la sceneggiatura, lui ti valutava quanto
più
bene potesse andare.
E invece per quanto riguarda appunto il cercare it, ci sono delle agenzie di ogni casa cinematografica apposta che fa quello.
Pagate
che persone che hanno, diciamo, lo stesso gusto simile del pubblico dicono mi piace, non mi piace, e di conseguenza si mettono fondi da una parte o dall'altra.
Tipo dei talent scout, tipo Marco Branca.
Esattamente. No,
vabbè,
Marco Branca
non tanto, vabbè. Come si fa? Come funziona questa tecnologia? Praticamente si hanno dei dispositivi wearable, che quindi vengono fatti indossare alla testa dell'avambraccio, più o meno, del telespettatore, e che si occupano di tracciamento neurale, del battito cardiaco e dei livelli di ossitocina. Quindi
il Giova ci fa un tutorial nel frattempo,
fa tipo quelle
mostrandoci
che ti dicono dove sono le uscite. E vabbè, praticamente questi dati raccolti dal wearable, dal dispositivo indossabile, vanno a questo algoritmo che si chiama Immersion Quotient, che fa tutti i suoi calcoloni e praticamente ti dice questo sarà un flop, questo sarà buono, proprio banalizzandolo. E loro dicono che nell'84% dei casi la loro predizione funziona.
Che comunque
e sono soldi risparmiati.
Esatto,
comunque,
esattamente.
Cosa.
Infatti loro, proprio per dimostrare la loro bontà, insomma, della loro tecnologia, hanno pubblicato uno studio e hanno chiesto a delle aziende, delle case di produzione statunitensi, di indicare 25 titoli retroattivamente, quindi show già andati in onda o comunque serie già andate in onda, eccetera eccetera, e per valutare, insomma, per capire se l'algoritmo riusciva a valutare correttamente quali poi effettivamente sono stati dei top e quali dei flop. E quindi hanno, insomma, raccolto un campione di persone che circa, insomma, dai 25 ai 58 anni, circa un'ottantina di persone, e praticamente ci hanno azzeccato 9 volte su 10. Quindi sembra buona proprio perché un dato che diamo così: il 65% delle nuove, insomma, nuove uscite, nuove serie, viene troncato alla prima stagione. Quindi tanti soldi investiti, tanta
buttati.
Pubblicità, tanto hype nel pubblico, e tante volte va
Giovanni così. Scrive comunque: io punto tutto sulla seconda stagione di Dark. Io sono d'accordo e sono contenta che sia finito Game of Thrones. Adesso mi diranno tutti, perché non avevo nessuno con cui parlare di niente, parlano tutti di
è un po' dei marginati,
sì,
deve essere così.
Però è finito, basta.
Ultimissima cosa, la roba interessante è che si può usare anche non solo sulla serie in toto, ma anche su personaggi e singole scene. Quindi vediamo se riuscirà, insomma, ad alzare la qualità e l'ottimizzazione della produzione di serie.
Vedremo se alzerà la qualità, ma vedremo anche come ci suona il Joe Arsenico di Aiello.
America. Io non so più di te,
non so più di te,
io non so più di te,
non so più di te.
Ma che
da allora c'è sigarette di plastica, vodka dentro una tanica. Io non so più di te,
non so più di te.
Io non so più di te,
non so più di te.
Ma che dolore c'è?
C'è dolore, che dolore dentro me. Quando piove tu non stai con me. C'è dolore, che dolore dentro me. Quando piove tu non stai con me.
Cicatrici di Venere sul mio cuore di cenere. Io non so più di te,
non so più di te.
Io non so più di te,
non so più di te.
Ma che dolore c'è sopra i fiori di Amsterdam? Ti ricordi che bim bum bam? Non so più di te,
non so più di te.
Io non so più di te,
non so più di te.
Ma che dolore c'è? Spilla qui le tue lacrime, non cancellare le dediche. Io non so più di te,
non so più di te.
Io non so più di te,
non so più di te.
Ma che dolore c'è?
C'è dolore, che dolore dentro me. Quando piove tu non stai con me. C'è dolore, che dolore dentro me. Quando piove tu non stai con me.
Non dimentico, siamo stati un oceano, stelle che poi si infrangono sugli scogli della tua costa nuda.
Io non dimentico il sapore dell'erotico, scrivimi qualcosa di logico, pioggia dentro al rullino dell'iPhone. Io non dimentico, ho il Natale nello stomaco, gli occhi tuoi dentro il panico, la notte al distributore automatico. Io non dimentico il profumo dell'angolo dove mi hai lasciato quel sabato. Vomitavo amore all'arsenico per odiarti un po'.
E questo era Yellow Arsenico. Ma adesso, signore, cambiamo tutto, perché
allora,
abbiamo...
posso dirti, Yellow lo dici bene perché vuol dire giallo in inglese.
Sì, esatto, un giallo.
Un giallo.
E, ma adesso cambiamo tutto, andiamo su Great But Fake.
Eh sì, è sabato, quindi Great But Fake. E oggi parliamo di un anniversario, perché praticamente proprio oggi proprio oggi, 58 anni fa, Kennedy annunciava il, diciamo, il progetto Apollo, quindi quello che avrebbe portato poi l'uomo sulla Luna. E addirittura quest'anno, appunto, ricorrono i 50 anni. Il 21 luglio del 69 Neil Armstrong lascia la sua impronta sulla Luna.
Lasciando la bici sulla... No, dai,
bravo Neil
Armstrong.
Greta sarebbe d'accordo.
Sì.
No, e comunque il tema, diciamo, dell'allunaggio però è sempre ancora di attualità, perché comunque ci stiamo lavorando per tornarci. In prima linea abbiamo Amazon, quindi Jeff Bezos, che proprio, diciamo, qualche giorno fa ha presentato il suo nuovo lander, che si chiamerà Blue Moon, e che praticamente sarà in grado probabilmente di portare di nuovo l'uomo sulla Luna entro il 2024. E addirittura lui ha parlato proprio come obiettivi di turismo spaziale, quindi la prossima passeggiata ce la
potremo...
Sì, la
domenica tipo...
mi vado a fare un giretto sulla Luna. E anche addirittura della possibilità di creare delle vere e proprie colonie, quindi un trasferimento, diciamo, stabile, perché comunque questi rover saranno in grado di trasportare anche carichi pesantissimi, e quindi di probabilmente creare i primi insediamenti sulla Luna.
Ambiziosetto.
Ambizioso, però si rincorre anche in questo caso col nostro Elon Musk.
Eccolo.
Che mi dispiace,
Gabri. Ma guarda, non so che ti fare veramente, perché guarda.
E Jeff però non ti ha rubato nessuna
donna. Amazon, sai, quella roba.
Ci gli orsacchiotti,
sì,
ci monitora.
Bravissimo.
E quindi anche Elon Musk ci sta provando, e anche questa è una notizia comunque, diciamo, recente, che nel 2020 i suoi razzi saranno impiegati in una, diciamo, missione tedesca, che questa volta però non porterà, diciamo, delle persone, un rover senza equipaggio.
Okay.
E però noi siamo a Great But Fake, e quindi parliamo di persone che pensano che in realtà sulla Luna non ci siamo mai stati. Ed è una, diciamo, delle teorie del complotto.
Ma c'è un sacco di gente, c'è un sacco di gente che lo pensa.
È un classico, questo è proprio un classicone.
Classicone, ma adesso vai, Gio, perché ne hai di tutti i colori.
Sì, sì, di tutte. Hai detto che ci sono tante persone che ci credono. Addirittura nel 1999 un sondaggio della Gallup ha rivelato che circa il 6% dei cittadini statunitensi ha dei dubbi che l'allunaggio sia mai avvenuto.
Sarà aumentato probabilmente, chissà.
Molto probabile, molto molto probabile.
Che vuol dire 6% milioni di persone.
Sì,
sì. Tantissime. E appunto, qual è, diciamo, la teoria? Che all'epoca comunque gli strumenti non fossero ancora tecnologicamente avanzati abbastanza per poterci portare sulla Luna, e che quindi praticamente l'allunaggio, con tutti i video, tutte le foto, tutte le, diciamo, i materiali che abbiamo che ce lo testimonierebbero, sarebbero in realtà una messa in scena. E il primo, diciamo, a sollevare dei dubbi è stato nel 76 un certo Bill Kaysing, che ha pubblicato un libro intitolato We Never Went on the Moon, quindi non siamo mai stati sulla Luna, non siamo mai andati sulla Luna, in cui lui si basa praticamente su quello che avrebbe visto alla Rocketdyne, cioè un'azienda produttrice di motori a razzo, okay, in cui lui però, diciamo, non lavorava come tecnico, ma si occupava praticamente dei manuali tecnici, diciamo, a livello proprio letterario, diciamo, di
non progettuale.
Esatto, non progettuale. E quindi lui praticamente sostiene, e da lì la teoria comunque è quella più accreditata, che è stata poi anche sostenuta dalla Flat Earth Society,
quella, che salutiamo,
amici
ci ascoltano sempre,
che tra l'altro qualche giorno fa hanno fatto un raduno a Palermo e hanno dimostrato che la curvatura della Terra non esiste, applicando il teorema di Pitagora alla foto del porto di Genova. Magia.
Va bene, che è un triangolo comunque, poi è tipo illuminati.
torna sempre. E quindi la teoria, diciamo, è che addirittura a mettere in scena comunque tutto l'allunaggio sia stato niente proprio di meno che Stanley Kubrick, che era reduce comunque dalle fatiche di 2001 Odissea nello spazio, quindi ci sapeva fare un po' quegli effetti speciali.
Beh,
di questo genere.
Non secondo Stanis La Rochelle di Boris.
Esatto.
Credo che era un montato.
Troppo italiano.
Troppo italiano.
E quindi appunto Stanley Kubrick, sotto la minaccia di rivelare un fratello che aveva dei legami col Partito Comunista, fratello che però in realtà a quanto pare non esiste.
Perché era il maccartismo forse ancora.
Esatto, era il periodo comunque in cui i comunisti non erano ben visti. E per quale motivo quindi gli USA avrebbero messo in piedi questa truffa? Per mostrare la propria superiorità tecnologica durante la Guerra Fredda, perché la NASA potesse comunque mantenere il suo prestigio e avere sempre nuovi fondi, anche un po' per mascherare la guerra in Vietnam, cercare di dissolvere l'attenzione. Però poi dopo ne parliamo un po' meglio, adesso ci ascoltiamo un pezzo. Che
ci
dite?
Ascoltiamo I Can Be Somebody di The Oro featuring Erin McCarley.
I'm here alone on a desert road, looking for water on way back home. I'm ready for a better life. Whiskey eyes in my last cigarette. Tired of running from these shadows, and ready to figure out the way to get over you. I know I can be somebody, be somebody. Change. I'm ready for a better life.
can be somebody, be somebody.
Eccoci, allora ritorniamo qua direttamente dalla riviera, dalla Spritz Life.
Che coatto, Madonna, che coatto.
E torniamo qua, facciamo un salto sulla Terra e ripartiamo per la Luna.
Eh sì, ripartiamo per la Luna, anche se appunto, come dicevamo prima, per molti non ci siamo mai stati, in realtà è tutto falso. E allora, praticamente ci sono, diciamo, diverse teorie in realtà che sostengono comunque che non siamo stati sulla Luna per diversi motivi, chi di natura scientifica, che non avremmo potuto superare le radiazioni di Van Allen e varie altre cose, però diciamo la cosa più succosa sono probabilmente tutte le teorie che riguardano il materiale foto e video che la NASA ha prodotto e che, come abbiamo detto, si pensa possa essere stato girato in realtà in studio da Kubrick e che secondo alcuni ci sarebbero degli errori che comunque rivelerebbero questa il fatto che sia materiale falso.
Comunque, cioè, per fare la Visionary Lab comunque è stato bravo.
Esatto. E quindi, per esempio, quali sono questi indizietti? Secondo alcuni, per esempio, il fatto che sembra che la bandiera degli Stati Uniti si muova dopo che viene issata dagli astronauti una volta arrivati sulla Luna, nonostante sulla Luna non ci sia vento.
Esatto.
In realtà anche la stessa NASA ha risposto con un documento, ma in questo caso la principale fonte di debunking è stata una serie TV, Mythbusters.
Ah,
che
sì,
si
l'ho
occupa...
vista quell'episodio.
Esatto, si occupa quindi un po' proprio di smascherare complotti e leggende. E ha praticamente spiegato che il motivo è nella, potremmo dire, il design dell'asta che era stata scelta proprio per fare in modo che la bandiera non si afflosciasse su se stessa e che quindi praticamente continua a oscillare per forza di inerzia, non per,
esatto,
via del vento. E ancora invece qualcuno ha detto che sarebbero invece le ombre a rivelare che la foto è falsa, perché si tratta di ombre che sembrano assumere direzioni diverse quando in realtà l'unica fonte di luce è ovviamente quella del sole. E anche in questo caso la stessa NASA e poi anche Mythbusters ha invece svelato che è dovuto, diciamo, alle regolarità del suolo lunare e anche alla prospettiva, dato, diciamo, che si è usata una lente grandangolare che quindi ovviamente distorce anche le ombre. E poi io voglio dire, cioè, ma uno come Kubrick, secondo voi, non sa fare la fotografia?
Sì,
cioè, anche se si sarebbe messo un po' di impegno,
ma
no?
Stanis dice di no.
Stanis dice di no. E poi un altro problema invece nella scenografia, perché addirittura ci sarebbe una lettera C incisa su una delle rocce presenti sul suolo lunare. E anche in questo caso è stato spiegato che si tratta in realtà di un, diciamo, errore di sviluppo. Probabilmente ci sarà stato un granello di polvere, un capello. Quindi si tratta, diciamo, di una cosa relativa
sul rullino,
esatto, sui negativi. E poi il fatto comunque che nelle foto dello sbarco lunare non si vedano le stelle. E questo, diciamo, è un fenomeno che in realtà vediamo anche sulla Terra, è quello dell'inquinamento luminoso. Cioè il fatto, diciamo, che la superficie lunare riflette la radiazione solare e quindi le stelle non si vedono. E concludiamo poi adesso con un fatto invece un po' curioso, perché praticamente una donna australiana che è conosciuta con il nome di una Ronald, ma dovrebbe essere uno pseudonimo, ha addirittura detto che appunto la teoria del complotto è giusta, perché lei sostiene che durante la diretta si sia addirittura vista una bottiglia di Coca-Cola, che è un po' il famoso bicchiere di Starbucks di cui si sta parlando adesso, che appunto rotolava nell'angolino del televisore, e ha detto addirittura di aver letto anche altri articoli di persone che le davano corda sul West Australia, ma in realtà di questi articoli
magari
non c'è traccia.
Mandela, esatto, bravo, stavo per dire la stessa cosa, che forte.
E comunque poi la teoria, diciamo, dell'allunaggio è finita un po' nella cultura pop, vediamo in tanti film, per esempio 007, Rick e Morty, comunque hanno ripreso questa cosa del set, quindi è un po' entrato anche nella cultura popolare. E poi adesso abbiamo un film.
Abbiamo,
no?
Un film, perché siamo tornati.
Abbiamo un film. A questo punto, se abbiamo parlato di Luna, chiederei a Emilio di farci
Interstella. No, l'ha chiesto Carlo.
Sì, l'ha chiesto Ritratti CC.
No, belli, mi dispiace, ma dopo il set su mio compagno l'hanno chiuso. D'ora in poi solo cinepanettoni, tempo presso che
corsa. Basta.
E l'altra volta era andato in tilt dentro,
sì,
il set,
si era spento, poverino, dai.
Ma abbiamo i contatti, signori.
Non andare in tilt tu.
Io ci sono, e andiamo su ondequadri.polito.it per il sito dove trovate i podcast, oppure su Spotify.
Wow. Eccolo.
E oppure su Facebook ci trovate su Polito Onde Quadre, e Instagram abbiamo i nostri due canali, abbiamo iTech, anzi Polito trattino basso onde quadre, iTech/OQ,
e anche
Instagram
oggi
male.
Ce l'abbiamo fatta.
E anche oggi un saluto, alla prossima settimana, e moltiplicatevi, non lo so, ma non per noi, per voi.
Non troppo.
Ciao amici.
Ciao ragazzi.
Attento. Forse ci stanno tracciando. Stacca, stacca, stacca.